Allora, carissimi, dedicheremo questo spazio all'introduzione a questo famoso esercizio a 9 punti. Intanto vi dico subito che oggi noi ne faremo una versione limitata, nel senso che dei 9 punti ne salteremo 3. Anzi, sì. Il che significa che poi voi sarete invogliati e curiosi di rifare, ripetere questo esercizio, che spero diventi poi una sorta di pratica abituale, completandolo con anche i punti che salteremo, che sono il 5, il 6 e il 7, che poi vedrete sono un approfondimento delle origini familiari dei nostri stati emotivi. Voi sapete, e lo ribadiamo, che la pratica scritta, l'ascolto delle emozioni e la loro verbalizzazione è di per sé terapeutico. Questo ormai ce lo confermano infinite ricerche scientifiche in ambito psicologico, che hanno dimostrato che riattraversare le emozioni difficili, verbalizzandole, quindi scrivendo, per esempio riscrivendo gli eventi traumatici che abbiamo vissuto, produce degli effetti terapeutici straordinari anche sul piano fisico. Quindi ci sono tantissime ricerche su questo che avvalorano la nostra pratica di scrittura, cioè che noi facciamo questi esercizi anche scrivendoli. Questo esercizio che chiamiamo a 9 punti è appunto una pratica che poi dovrebbe diventare abituale, cioè ogni volta che nella vita mi trovo in una situazione dolorosa, faticosa, in cui mi sento colpito o ferito, posso utilizzare questo strumento per approfondire la mia conoscenza e operare quelle piccole o grandi guarigioni che mi saranno concesse. Quindi la pratica dell'esercizio a 9 punti è una pratica regolare, non tanto come quella meditativa che si auspica diventi veramente regolare a livello quotidiano, ma potremmo dire con i medici alla bisogna. No? Cioè io ho passato delle fasi della mia vita in cui lo facevo quasi tutti i giorni per mesi, altre nelle quali, magari avendo un pochino sbollito certe questioni, lo puoi fare una volta ogni 15 giorni, cioè non c'è una regola, non so se mi spiego. Ok, lo scopo fondamentale di questo esercizio consiste nel calare quello che abbiamo detto prima, cioè la dinamica battesimale, la trasformazione del mio io, nelle situazioni concrete. Quindi lo scopo dell'esercizio a 9 punti è l'incarnazione dei processi iniziatici nella vita quotidiana, che poi, come sappiamo, è lo scopo dell'incarnazione medesima. Scopo della vita spirituale e tanto più di quella cristiana, ma in generale non è quella di essere un luogo di particolari esperienze interiori, più o meno mistiche, non è quello lo scopo. Lo scopo è la trasformazione della vita, della mia incarnazione, della mia esistenza, delle mie relazioni, dei miei sentimenti. Questo è lo scopo. Questo esercizio aiuta, si augura, ma diciamo che l'esperienza degli ultimi 15 anni ce ne dà una certa consolante conferma sulla efficacia di questo strumento, per incarnare, sperimentare, fare calare questa dinamica nei fatti più o meno difficili del nostro vivere. Ora io, come sempre, vi accompagnerò nella pratica di questi punti. Ne faremo i primi 4 e poi passeremo agli ultimi 2, 8 e 9. Come sempre avremo un tempo circoscritto, perché poi avrete invece tutta la vita per dilungarvi quanto vorrete a casa. Vi do subito, prima di iniziare, se qualcuno poi andasse via, le indicazioni di lavoro per casa. Noi ripeteremo per casa questo esercizio che trovate alle pagine 121-132 di Perdonarsi, oppure lo trovate, credo, anche come materiale. Lo trovano?
Magari lo faccio mettere, forse non c'è ancora.
Ecco, allora inseriamolo nel sito riservato tra i materiali, in modo che chi non ha il manuale Perdonarsi possa trovarlo nel sito. Seconda cosa, io vi consiglio, se non lo avete visto, di vedere il video sulla meditazione e contemplazione cristiane, che sono due video che io ho fatto ad Albino, uno teorico e uno pratico, perché possono ulteriormente aiutarci in questo passaggio, per capire il passaggio tra la meditazione e la preghiera. Terza nota, questo lo trovate su YouTube, meditazione e contemplazione cristiane, lo trovate sia nel canale YouTube nostro, ma sia anche se lo ricercate direttamente su YouTube. L'altra ultima informazione è che io il 14 di marzo avvierò il mio corso annuale presso il Claretianum. Il Claretianum è l'Istituto di Teologia della Vita Consacrata dell'Università Lateranense. Quest'anno io terrò un corso di 12 ore sulla nuova evangelizzazione, quindi i grandi temi del rinnovamento dell'esperienza cristiana oggi. Faccio un anno la nuova evangelizzazione e l'altro anno la nuova umanità. Quindi quest'anno rifaccio la nuova evangelizzazione. Questo è un corso che si fa a Claretianum, quindi all'inizio di via Aurelia,
vicino all'Ergife.
All'Ergife è aperto anche a uditori esterni oltre che a studenti dell'università. Io lo terrò in 4 lunedì: lunedì 14 marzo, lunedì 4, 11 e 18 aprile alle ore 16. Quindi sia voi sia amici che fossero curiosi di avere una introduzione vasta a tutto questo laboratorio potrebbero trarne un qualche vantaggio. Prego. Alle ore 16. Alle ore 16. Ecco, chi vuole si può iscrivere, può comunque telefonare, vi do il numero, c'è il segretario generale che è padre Giorgio, un indiano claretiano molto simpatico. No, credo di no, però ci si deve iscrivere come uditore. Il numero è 06 98 37 67 22. 98 37 67 22. Il corso sarà sulla nuova evangelizzazione, nei nostri temi però articolati in 12 ore, quindi insomma un po' ampie, e con un taglio anche un po' più accademico, quindi con citazioni, insomma, però sempre clima il nostro. Alle ore 16, sono praticamente, sono 3 ore accademiche, che quindi sono più brevi, quindi sono più o meno dalle 16, finiremo tipo 18.30, 18.40. Al Claretianum, che sta via Largo Mossa.
Comunque sì, adesso manderò la newsletter e negli eventi li trovate, eventi 2016,
va bene, finite le note informative, torniamo nel nostro ascolto. L'esercizio a 9 punti è una pratica. È una pratica meditativa come quelle che facciamo. Quindi non si fa a freddo, ma si fa a caldo. Il primo punto consiste, come sempre, nella situazione difficile su cui vogliamo lavorare, perché da là si parte. Quindi descriviamo la situazione conflittuale su cui vogliamo lavorare. Questo è il primo punto. Come sempre cerchiamo di scrivere con sincerità, semplicità, attingendo per quanto ci è possibile appunto al cuore, a quello che veramente sentiamo. Ancora un minuto. Il secondo punto consiste nel contattare le nostre rabbie, la rabbia, il risentimento che questa situazione mi provoca, esprimendo questo sentimento, come sempre, in modo molto diretto, non razionalizzando, ma verbalizzando in maniera quanto più precisa ciò che sento, la rabbia che sento. In questo caso la rabbia, il risentimento, sì.
Perché è una grossa tristezza, comunque sofferenza.
Sì, quella diciamo, poi magari la raggiungeremo. Se non c'è la rabbia, non è che io posso inventarmela. O perlomeno se non la sento, ecco. Ancora un minuto. Bene. Il terzo punto in questa discesa, voi capite che questa è come una discesa, no? Consiste nel contattare le emozioni della paura, e cioè descrivere di cosa ho paura in questa situazione. Ma questa domanda la faremo più volte, e quindi io vi suggerisco di scrivere ascoltando le varie paure che riuscirete a riconoscere. Quando poi siete arrivati a un punto, vi riponete la domanda: di che cosa hai veramente paura quando hai paura? Fino ad arrivare nel fondo, per voi più profondo, delle paure. Quindi elencare, si possono anche semplicemente scrivere, io talvolta faccio: ho paura di, senza troppi discorsi, solo contattare e esprimere. Raggiunta una paura, lasciamo di nuovo risuonare la domanda: di che cosa hai veramente paura, Marco, quando hai paura, non so, di sbagliare o di perdere? Di che cosa hai veramente paura? Emergeranno paure che chiaramente saranno sempre meno collegate col punto di partenza, capite? Perché scendendo raggiungiamo delle aree che ci appartengono a prescindere dal fatto che è il detonatore di questo laboratorio. Non ha importanza. Seguiamo queste emozioni. Di che cosa hai veramente paura? per quanto è possibile ogni volta che facciamo questo esercizio, cerchiamo di raggiungere una sorta di paura fondamentale, ultima, che come abbiamo già visto anche nell'esercizio precedente, ognuno di noi ha, ma senza forzare nulla, seguendo solo il sentire. Di che cosa hai veramente paura? Bene, il quarto punto consiste nell'esprimere, contattandola, quella emozione che sta al fondo di tutte queste paure. Come mi sento quando mi sento così? Quando mi sento così impaurita, così arrabbiata, come mi sento? Come sappiamo, al fondo di tutte le nostre paure c'è un'emozione più abissale, più radicale, che ognuno può contattare con qualche variante. Quindi nel quarto punto la contattiamo e la descriviamola, lasciamo parlare. Mi sento, anche qui non si tratta di forzare né di escogitare nulla, l'attitudine piuttosto è scendere, cedere, concederci di sentirla. Mi sento. Mm. come mi sento in quel luogo abissale, al fondo delle mie paure. Se è possibile, magari possiamo anche condividere qualcuna delle parole che a questo quarto punto sono state contattate. Mi sento
azzerata,
smarrita, persa, annientata, non valere nulla, quindi annientato,
in trappola,
bloccata, perduta, quindi.
Silenziosa.
Questo è un po' strano, perché diciamo, quali paure avevi percepito prima?
La paura di tornare nel mio scetticismo, di cambiare nuovamente e di raggiungere la serenità soltanto nel momento della morte.
Ecco, quindi la paura che niente abbia senso, che non ci sia via di sbocco. E come ti senti quando hai queste paure?
Prima di ingiustizia, prima di forza.
Ecco, non osservatrice, ti senti disperata.
A volte però anche ostinata.
Sì, comunque ostinata mi sembra già una reazione, no? Cioè, qui stiamo andando al fondo dell'abisso emotivo. Quindi è più probabilmente là sotto c'è anche una grande solitudine, un senso di grande tristezza. Ok, questo ci abbiamo tutti, non è che qui si tratta sempre di riattingerlo, lo capite? Non è una questione cognitiva astratta, è una questione iniziatica.
Colpevole.
E quindi disperata, questo sentimento abissale è di grande solitudine, sostanzialmente di impotenza, non c'è niente da fare, quella parte ha questa percezione, non c'è niente da fare, nessuno mi può aiutare, non c'è niente da fare, ok? Ora noi, come vi ho detto, passeremo subito all'ottavo punto. L'ottavo punto è un punto fondamentale. Non passiamo all'ottavo punto in una maniera, come dire, automatica, perché l'ottavo punto trasforma questo senso di impotenza in un grido di aiuto. La nostra essenza, arrivata là, tocca la propria radicale impotenza, oggettiva, reale, terribilmente reale. A quel punto o ritorni indietro all'adattamento o chiedi aiuto a qualcosa d'altro. Quindi qua, in un certo senso, c'è già, sia pure microscopico, un gesto di fede. Basta questo. Non c'è chiesto di più di questo microscopico semino, per cui nel mio disperarmi, nel mio sentirmi impotente, invece di chiudermi ancora di più, chiedo aiuto. Quindi l'ottavo punto è una sincera richiesta di aiuto, specifica però, cioè quale aiuto? Quindi noi ascoltiamo la nostra impotenza, la nostra sofferenza specifica, precisa, quella che ora stiamo contattando, e da lì chiediamo l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Aiutami, Signore, e gli chiediamo quello di cui abbiamo bisogno. E questa volta glielo chiederemo sul serio, perché lo chiederemo in una consapevole certezza che o ci viene quell'aiuto o non c'è niente, non c'è altro. Io non ho altre vie, non ho risorse, non ho soluzioni. Quindi questa richiesta di aiuto sarà vera. Lasciamo che il nostro cuore ferito effonda le vere parole, poche vere parole. Che trasformano la chiusura disperata in un grido di aiuto. Che è già una relazione. Potremmo ascoltare, se qualcuno è disposto, 2 o 3 di queste invocazioni, tanto per sentirci, se qualcuno che vuole.
Signore, migliora la mia relazione con loro.
Come? Questo è l'aiuto che tu chiedi.
Fammi sentire amato e popolato, protetto e custodito.
Questo è l'aiuto.
Aiutami, Signore, a progettare l'amore non riconosciuto, l'amore crocifisso, perché anche se rifiutato non va spiegato, genera comunque salvezza.
Ok, quindi aiutami ad accogliere, ad accettare l'amore anche non corrisposto, non riconosciuto, eccetera. Va bene, ognuno di noi ha questa richiesta di aiuto. La richiesta di aiuto è uno dei luoghi in cui la nostra fede si rilancia. La richiesta di aiuto non è una cosa tra le altre. Non a caso la liturgia cristiana, come sapete, inizia con «O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto». Giovanni Cassano, che è uno dei grandi maestri del monachesimo delle origini, siamo tra il IV e il V secolo, Giovanni Cassiano, sì, dice: questo è quanto ci è stato trasmesso da alcuni dei più antichi padri. Lui è del IV secolo e parla di più antichi padri. Qualcosa che trasmettiamo soltanto a un piccolissimo numero di anime desiderose di conoscerlo. Per conservare il pensiero di Dio sempre nella vostra mente, dovete aderire totalmente a questa formula: vieni a salvarmi, o Dio, vieni presto in mio aiuto. È a buona ragione che questo verso è stato scelto in tutta la scrittura come uno stratagemma. Contiene tutti i pensieri di cui è capace la natura umana. Può essere adattato a tutte le circostanze e può essere usato fruttuosamente contro ogni tentazione. Porta in sé il grido di aiuto a Dio davanti a ogni pericolo. Il nono e ultimo punto: può accadere o non accadere, perché non dipende totalmente da noi. E cioè sono le parole della consolazione. Cosa risponde l'amore vivente e presente alla mia richiesta di aiuto? Cosa mi dice? Lo Spirito è consolazione. Le sue parole sono sempre di benedizione, di consolazione. Nella misura in cui la nostra fede è sufficientemente umile, saremo in grado anche di ascoltare queste parole, parole precise, parole che arrivano a me, che rispondono alla mia richiesta di aiuto ora. Quindi, disponendoci a questo ascolto umile, ma pieno di fede. Ci credi tu? Credi che io possa fare quello che tu mi chiedi? Spesso Gesù chiede così. Tu credi che io possa fare questo? Tu credi che io possa rispondere? Se riusciamo a sintonizzarci con lo spirito d'amore che è comunque in noi, possiamo anche ascoltare a volte le parole della consolazione e scriverle. per percepire queste parole, per sintonizzarci con questo spirito d'amore, possiamo anche sentire cosa diremmo noi, sempre ispirati dallo spirito d'amore, ad un bambino impaurito, ad una persona che dica aiuto in quel modo. Quali parole saremmo in grado di dire nella verità? Perché il nostro amore è sempre l'amore. L'amore reale è uno, e lo spirito d'amore reale è uno. Ancora un minuto, concludiamo questa fase. Conserveremo oggi queste parole dentro di noi, nelle prossime volte avremo anche modo di condividere questo lavoro. Possiamo, quando volete, anche abbassare un po' le luci, così chiudiamo anche l'incontro nello stesso spirito, senza distrarci. Queste parole le percepiamo con chiarezza, a volte no, e l'esercizio finisce con un grido di aiuto che già di per sé stabilisce la relazione con il mistero della vita, lì dove è stato ferito. Lo Spirito di Dio, per come il Cristo ce lo rivela, è sempre uno spirito di consolazione. Le sue parole ci rasserenano. Spesso inizia dicendoci di non temere. Di abbandonare ogni pretesa, di affidarci totalmente alla sua bontà. Di tornare nel profondo della sua pace. Ci dice che in fondo va tutto bene. Che stiamo procedendo. Che non dobbiamo avere fretta. Ma confidare. La sua sapienza è infinita. Ed è sempre disponibile. Gratuitamente. Senza meriti, donata solo alla nostra piccola fede, alla nostra piccola ma sincera richiesta di aiuto. Allora comprendiamo un po' di più che questa è l'ora della salvezza. Proprio questo è il momento favorevole. Proprio adesso qualcosa si risolve, qualcosa si scioglie. Una nuova libertà si apre. Alleluia. Grazie, auguri, tanti saluti affettuosi anche a tutti gli amici telematici, così attivi anche nel dialogo su internet, e alla prossima. Quindi abbiamo adesso l'incontro cosiddetto di Pasqua e poi ci vedremo più avanti per il nono, nel quale approfondiremo chiaramente questo studio, che vi prego comunque già di ripercorrere nella sua completezza. Vedrete quanto è ricco nei punti che abbiamo saltato e che grande strumento poi terapeutico e autoconoscitivo e spirituale può diventare se usato. Auguri!
Grazie.